Siamo appunto nel Vangelo di Giovanni, stiamo continuando il nostro studio di Giovanni e Giovanni ci ha insegnato diverse cose su Gesù attraverso questo percorso che fino adesso abbiamo fatto. E uno dei metodi preferiti di Giovanni per insegnarci qualcosa sono state delle affermazioni sintetiche, che però racchiudono la natura e la persona di Gesù Cristo. Chi lui è? Lui ci ha parlato con delle frasi, delle dichiarazioni, ci sono 7 dichiarazioni nel Vangelo di Giovanni che sono molto forti, i cosiddetti io sono. Gesù ha detto di essere il pane della vita, lui ha detto di essere la luce del mondo, la porta delle pecore, io sono il buon pastore, io sono la resurrezione e la vita. E poi l'ultima volta abbiamo visto io sono la via, la verità e la vita. E nel testo odierno Gesù ci parla dell'ultimo degli io sono, delle 7 affermazioni che troviamo in questo Vangelo. Io sono la vera vite. Queste dichiarazioni sono un compimento di aspettative, un compimento di promesse che Dio aveva dato nel Vecchio Testamento e Gesù le adempie. E anche con la dichiarazione di quest'oggi, io sono la vera vita, ci troviamo davanti a una realizzazione di una promessa che il Signore aveva fatto nel Vecchio Testamento. Il concetto di Israele come vite, del popolo di Dio come vite, non era un concetto nuovo, ma era ben conosciuto nel Vecchio Testamento. Isaia, i Salmi ce ne parlano. Eppure Geremia dice, io ti avevo piantata come una nobile vigna, tutta del miglior ceppo. Ezechiele 15 o anche Ezechiele 19 parlano di Israele come una vigna. Tua madre era come te, simile a una vigna, piantata presso le acque. Era feconda, ricca di tralci, per l'abbondanza delle acque. Anche il profeta Osea ne parla, ma forse l'immagine più forte che ci viene di Israele come la vigna del Signore ci giunge dai Salmi. Nel Salmo 80 noi leggiamo, portasti fuori dall'Egitto una vite, scacciasti le nazioni per piantarla, tu sgombrasti il terreno da ogni cosa ed essa mise radice e riempì la terra, i monti furono coperti dalla sua ombra, e i suoi tralci furono come cedri altissimi. Israele doveva essere la vigna del Signore, una vigna scelta, una vigna che avrebbe dovuto portare molto frutto. La realtà, invece, è stata che Israele non ha saputo realizzare quella promessa, e piuttosto che essere una vigna che portava frutto, Israele incomincia a essere conosciuta per una vite che invece di dare buona uva, aveva dato dell'uva acerba, aveva dato dei rovi, aveva dato qualcosa che non era quello che il Signore si aspettava. Isaia 5 dice, io voglio cantare per il mio amico il cantico del mio amico per la sua vigna. Il mio amico aveva una vigna sopra una fertile collina, la dissodò, ne tolse via le pietre, vi piantò delle viti scelte, vi costruì in mezzo una torre e vi scavò uno strettoio per pigiare l'uva. Egli si aspettava che facesse uva. Invece fece uva selvatica. Addirittura più questa vigna diventava bella, c'è un'immagine in Osea, più si accrescevano le statue che questa fabbricava. Israele era rimasta infedele, non era stata capace di essere la vigna del Signore. E Gesù adesso si presenta. Gesù parla ai discepoli, siamo nel discorso di commiato, nel discorso di addio, molto vicini alla croce, e Gesù dice, io sono la vera vite, io sono cioè la realizzazione di quello che Israele non è stato capace di essere nella storia del Vecchio Testamento. Io sono colui che può sicuramente portare frutto, e il mio frutto sarà abbondante, e coloro che sono legati a me, dice il Signore, porteranno ugualmente buon frutto. Leggiamo il nostro testo che troviamo appunto in Giovanni capitolo 15, versetti da 1 a 16. Io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà un frutto lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il traccio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni agli altri come io ho amato voi. Nessuno amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre, nel nome mio, Egli ve lo dia. Sono molti quelli, anche fra di noi, quelli che lavorano in un settore dove la produttività è importante. E se non sei produttivo, il tuo lavoro è a rischio. Prima o dopo, è solo una questione di tempo. Può darsi che verrai lasciato a casa se non sei produttivo. In alcuni ambiti, parole come budget e produttività sono addirittura stressate. C'è la gente che è stressata in alcune aziende, soprattutto anche aziende di credito, se ne parla tanto oggi di quello che succede con, di quello che è successo con alcune banche nel centro Italia, dove gente spinta da budget ha proposto allo sportello anche investimenti non adeguati alle persone che le hanno sottoscritte. E questo concetto di budget è molto forte, è un driver molto importante in alcune aziende. Nella Chiesa, noi non diamo tanto peso a queste cose del budget, ma magari lo decliniamo in forme più o meno attenuate. Non so, il nostro budget nella Chiesa quale potrebbe essere? Il numero di persone che frequentano i culti la domenica? Il numero di persone che battezziamo durante un anno? La colletta che raccogliamo la domenica? Questo potrebbe essere il nostro budget. Parliamo di questo, però non siamo così, diciamo, stressati dal budget. Sembra però che Dio sia un attimino preoccupato del budget. Dio non è che ha piantato una vigna e si aspetta che questa vigna non faccia nulla. Dio si aspetta che questa vigna produca frutto e si aspetta che questa vigna produca molto frutto e mette in opera tutta una serie di attività affinché questa vigna dà il frutto che lui si aspetta. Ora, chiariamoci subito, cosa sono i frutti di cui si parla in questo testo, perché sennò rischiamo di perderci o andare per delle idee piuttosto strane. I frutti non sono i credenti, che non è che noi ci mettiamo lì, perché è Dio che converte, è Dio che dà l'opera della nuova nascita alle persone. Noi non convertiamo nessuno, noi abbiamo una testimonianza che annunciamo il Vangelo, annunciamo la parola, ma è il Signore che converte. Quindi i frutti non sono questi, anche se ci sarà un risvolto di questo tipo, vedremo verso la fine della predicazione. I frutti potremmo dire che è la somiglianza nella nostra vita della vita di Cristo. Cioè tutto quello che nella nostra vita è somiglianza a Cristo è un frutto dell'opera di Dio in noi. Noi siamo chiamati a questo, ad essere somiglianti a Cristo, ad essere via via trasformati attraverso la santificazione alla sua immagine. Ed è questo il frutto che vuole Gesù vedere nella nostra vita. Persone che non sono più le stesse, ma persone che sono trasformate. Ed è interessante che cada questo testo proprio l'ultima domenica dell'anno, dove forse possiamo fare un bilancio fra quello che è successo e quello che ci aspettiamo. Abbiamo davanti un Dio che è un buon vignaiuolo, che sa curare bene la sua vigna, che può farci portare più frutto, ed è il caso che noi ci interroghiamo se abbiamo messo in atto tutte quelle cose che possono agevolare il processo di crescita. Dio vuole che la sua Chiesa porti frutto, e non è solamente una possibilità, ma è una certezza, perché Gesù non è la vigna di Israele, come Israele nel Vecchio Testamento, che ha fallito a portare il frutto, che invece di portare uva ha portato uva selvaggia, uva acerba. Gesù è una vite che porta sicuramente frutto, e il centro del discorso, del testo che abbiamo letto, è che noi dobbiamo dimorare. Se noi dimoriamo in Cristo, noi possiamo portare frutto. Guardate, versetto 4, dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tracio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Versetto 5, io sono la vite e voi siete i tracci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto. Versetto 8, e in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutti, così sarete miei discepoli. Versetto 16, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Il punto è che noi dobbiamo dimorare in Cristo per poter portare frutto. E Dio ha questa sana preoccupazione per la nostra vita, che la nostra vita sia una vita produttiva. Ci dà, se volete, questo budget di crescere annualmente nella nostra produzione per Lui. Ma se i frutti sono allora così importanti anche per Dio, com'è che possiamo portare frutti? Risponderemo a breve fra questo. La cosa però che mi preme prima di tutto sottolineare è che in qualche modo noi non siamo responsabili di questo, perché è Dio che dà la crescita, è Dio stesso che dà la crescita. Noi non possiamo fare nulla per niente, cioè non possiamo fare assolutamente nulla, è Dio che fa tutto, ma noi possiamo fare qualcosa per agevolare il processo della crescita. Chi lavora o ha lavorato nel settore delle vendite sa benissimo quello che sto dicendo. Se tu devi vendere qualcosa, tu non sei responsabile del fatto che la persona che entra nel tuo negozio acquisterà il prodotto che vuoi vendere. Ma ci sono tutta una serie di attività che tu puoi pianificare affinché la vendita si concretizzi. Sicuramente puoi conoscere bene il prodotto che stai vendendo. Sicuramente puoi presentarlo nel modo opportuno, quindi non solo conoscerlo, ma magari presentarlo nel modo opportuno. Sicuramente puoi fare le domande giuste, magari non manipolative, per istigare la vendita, per suscitare la vendita nell'altra persona. Puoi sicuramente fare della formazione su te stesso per poter crescere nell'arte della vendita. Puoi fare del cosiddetto follow up, cioè una volta che hai avuto il contatto col cliente, non è che lo lasci lì, ma lo coltivi il cliente, lo curi, anche se non ha acquistato nulla. Lo chiami, gli telefoni, mandi le newsletter di informazione. Puoi fare tutta una serie di attività che agevolano la vendita. E quando un buon venditore non è riuscito a vendere, non è che si mette lì a dire non ho venduto, ma quello che incomincia a fare è pianificare tutta una serie di attività che possono la prossima volta facilitare la vendita stessa. Dove ho sbagliato? Nella formazione? Nella presentazione? Non conoscevo adeguatamente il prodotto che stavo vendendo? Bene, noi non possiamo generare la vendita. Non possiamo creare il frutto, ma possiamo fare tutta una serie di cose che possono agevolare la crescita del frutto nella nostra vita. E il testo di quest'oggi ci dice che possiamo fare delle cose. Vedete, l'uva è esigente. L'uva esigente richiede del tempo. L'uva non è come il frumento o le olive. Chi lavora nella campagna lo sa benissimo. Non è che passa un anno e raccoglie il frumento e raccoglie le olive. No, l'uva devi curarla. L'uva richiede un processo di attenzione. Ed è questo quello che dice. Quando il Signore dice di dimorare in me, parla della volontà, delle scelte, delle decisioni che prendiamo. dobbiamo decidere di fare alcune cose che ci espongono a Cristo e che ci continuano a tenere in contatto con Lui. Questo è il significato di dimorare in Lui. E noi vedremo quattro cose che possiamo fare per dimorare in Cristo. Quattro cose, non sono cose difficili, ma sono cose abbastanza semplici. La prima cosa è quella di avere una relazione vitale con Cristo. La seconda cosa è la preghiera. La terza cosa è la potatura. E la quarta cosa è quella di avere una responsabilità contagiosa, direi quasi virale. Cioè dobbiamo comunicare quello che ci è successo. E mentre noi guardiamo queste cose, proprio perché siamo verso l'ultimo dell'anno, vorrei invitarvi a fare un bilancio, ciascuno di se stesso, ciascuno della propria vita, si è dato abbastanza attenzione a queste attività che possono agevolare la crescita del frutto nella nostra vita. Noi non possiamo creare il frutto, ma possiamo creare le condizioni, possiamo agevolare le condizioni che lo possono far crescere nella nostra vita. E la prima cosa che ci viene detto è quello di avere una relazione vitale. Guardate ancora nuovamente con me i versetti 4 e 5. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite e voi siete il tralcio. Colui che dimora in me e nel quale io dimora porto molto frutto. Senza di me non potete fare nulla. Questo è. Noi, se siamo collegati con Gesù Cristo, se siamo innestati in Lui, possiamo portare frutto. Senza questo legame non possiamo fare assolutamente nulla. E come avere un rapporto vivo con Cristo? E come continuare a mantenere vivo quel rapporto una volta che l'abbiamo iniziato? Come connetterci? Come connetterci a questa vite? Come essere dei tralci che sono collegati alla vite? Beh, questo è stato l'obiettivo di Giovanni. Lui lo dirà chiaramente alla fine del Vangelo. Ma questi sono state scritte affinché crediate che Gesù Cristo è il Figlio di Dio e affinché credendo abbiate la vita eterna nel suo nome. Questo è stato l'obiettivo di Giovanni, ma è l'obiettivo stesso di Dio, il quale lo dichiara in modo aperto in Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigento figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. Noi siamo in relazione con Cristo attraverso la fede, ponendo la nostra fiducia in Lui. In questo modo noi realizziamo la connessione, il legame con Gesù Cristo. E come rimanere collegati? Questo è abbastanza semplice, noi possiamo essere collegati a Cristo, alla vera vite, attraverso la fede in Gesù Cristo. Ma come rimaniamo collegati? Vedete, il testo ci invita a dimorare. È vero che Dio fa tutto, ma questo dimorare implica, come dire, una responsabilità, un'azione nostra nel far qualcosa per restare in, per restare collegati. E noi com'è che rimaniamo collegati a Cristo? Una volta che siamo stati innestati nella vita, com'è che continuiamo a essere collegati a questa vita? Com'è che questo rapporto vitale può essere alimentato? Restiamo collegati a Cristo, dimorando nella Sua parola. Questo è il primo modo. Versetto 7. Se dimorate in me, e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete, e vi sarà fatto. Ora, questo versetto noi lo leggiamo, e il più delle volte lo leggiamo avendo il riferimento alla preghiera. Giusto? Dimoriamo, e quindi avremo tutto quello che chiediamo in preghiera. Lo vedremo dopo, è vero in qualche modo questo. Ma questo verso ci insegna qualcosa di più rispetto al tema della preghiera. Ci insegna che noi dobbiamo dimorare nella Sua parola. Che cos'è che abbiamo detto che significa portare frutto? Che cos'è che abbiamo detto? Abbiamo detto che portare frutto significa vedere crescere l'immagine di Cristo nella nostra vita. Vedere che noi siamo sempre più il riflesso di Lui stesso. E come possiamo crescere in questo? Possiamo crescere in questo attraverso una relazione, una sana comunicazione, una sana esposizione alla Sua parola. Il problema della comunicazione, ci dicono gli esperti, che è quello dell'incapacità di ascoltare. Se noi abbiamo dei problemi nelle relazioni è perché non c'è comunicazione, e non c'è comunicazione perché non c'è capacità di ascoltare. Noi siamo cioè talmente pronti, proiettati a dire quelle che sono le nostre esigenze, e lo siamo talmente tanto che ci dimentichiamo di ascoltare quello che gli altri vogliono dire a noi. Noi dovremmo ricordarci che dovremmo cercare di capire prima di essere compresi. Dovremmo cercare di capire prima di essere compresi. E se noi vogliamo avere una buona relazione con Cristo, la prima cosa che noi dobbiamo fare è dimorare nella Sua parola, avere una sana comunicazione. E una sana comunicazione significa un sano ascolto. Un sano ascolto della Sua parola. Per continuare ad avere una buona relazione, una buona comunione con Cristo, dobbiamo essere esposti alla Sua parola. La Sua parola deve essere letta, meditata, memorizzata, annunciata, predicata. Dobbiamo avere una sana esposizione alla parola di Dio. E allora io mi chiedo, allora io ti chiedo, abbiamo preso adeguatamente del tempo a sufficienza per essere esposti alla parola del Signore? Cosa ne è stato nel nostro 2015? Cosa ne sarà del nostro 2016? Quali frutti vorremmo vedere nella nostra vita se non siamo esposti alla parola del Signore? Se questa non ha valenza e rilevanza nella nostra vita? Abbiamo iniziato, siamo stati innestati, siamo nella vite, ma adesso come curiamo questa relazione? Come la portiamo avanti se non con una sana esposizione alla parola? Dio vuole che la sua Chiesa porti frutto. Dio vuole che la nostra vita porta frutto. E se Dio vuole questo, la via migliore per poter mantenere viva la relazione è quella di rimanere esposti alla sua parola. E rimaniamo, questo è il primo modo, ma rimaniamo altresì collegati a Cristo in questa relazione vitale attraverso una dimora nel suo amore. Guardate cosa dice il versetto 9. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi, dimorate nel mio amore. L'idea del dimorare nell'amore di Cristo è molto simile a quello del dimorare nella parola, cioè del rimanere nella parola, ma non è esattamente la stessa cosa. Dobbiamo chiederci, che cos'è l'amore di Cristo? O in cosa lo vediamo l'amore di Cristo? Il testo che abbiamo letto ci dà una risposta. Il versetto 13 ci dice che nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Se noi vogliamo definire l'amore di Cristo, la definizione più sintetica che possiamo trovare è il Vangelo. Questo è l'amore di Cristo. L'amore di Cristo è il Vangelo, cioè di Gesù che ha dato la sua vita, che è morto per noi in modo sostitutivo, un sacrificio espiatorio per noi. Come possiamo dimorare in quest'amore? Saturando noi stessi del Vangelo. Ricordandoci quotidianamente che se noi abbiamo una relazione e l'abbiamo non perché abbiamo fatto qualcosa, ma perché qualcuno ci ha messo in questa condizione. Noi non eravamo tralci collegati alla vite, ma se noi siamo tralci collegati alla vite è perché Cristo è morto al nostro posto, abbiamo posto la fede in Lui e adesso siamo collegati. Questo è il Vangelo. Immaginate il Vangelo come un fiume che scorre in luogo arido. Cos'è che succede in un luogo desertico dove scorre solo un solco d'acqua? Tutto intorno è secco, la vegetazione, la vita, è solo lungo la riva, laddove scorre il fiume. E questa è l'immagine del Vangelo nella nostra vita. Il Vangelo è come quel fiume che inonda, e solo lungo quella riva ci può essere la vita. Noi dobbiamo essere continuamente saturati del Vangelo. In questo modo noi dimoriamo in una sana relazione con Dio. Cioè, non possiamo metterci grilli nella testa pensando di poter renderci autonomi di Dio e crescere e portare frutto. Noi abbiamo iniziato col Vangelo e col Vangelo continuiamo. Non ci laureeremo, non ci matureremo mai rispetto alla grazia di Dio. Noi continuiamo a essere dipendenti da essa. In Cristo non possiamo fare nulla per farci amare di più o per farci amare di meno. È molto forte questa dichiarazione, perché ci toglie da tutto il peso di poterci, di doverci meritare qualcosa. Non c'è nulla che possiamo fare di più o nulla che possiamo fare di meno per farci amare di più o di meno da Cristo. Lui ci ha amato mentre noi eravamo nemici, mentre noi eravamo morti, mentre noi eravamo nei falli e nei peccati. Questo è il Vangelo e dobbiamo continuare a coltivare questo sano atteggiamento nella nostra mente di dipendenza da quello che Lui ha fatto per poter vedere dei frutti nella nostra vita. Questo è il primo metodo. Dimorare in Lui, avere una sana relazione con Lui, una vitale relazione con la vite. E la seconda cosa che noi possiamo fare da buoni venditori, fra virgolette, per agevolare questo frutto nella nostra vita, è quello di pregare. Il versetto 7 lo abbiamo letto: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Quando leggiamo questa frase, un pensiero sorge nella nostra testa. Ma veramente possiamo chiedere tutto quello che vogliamo e tutto questo ci sarà fatto? Sì. E allora perché ci sono così tante preghiere che non sono esaudite? E allora perché spesso la nostra preghiera sembra così lontana, così distante, così inascoltata? La risposta a questo verso, domandate tutto quello che volete e vi sarà fatto, è che dobbiamo contestualizzarlo. È vero che questo verso possiamo prenderlo alla lettera, ma dobbiamo contestualizzarlo. La prima cosa che dobbiamo dire è che il verso non dice domandate tutto quello che volete e vi sarà fatto. Il verso non dice questo. Il verso dice se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. E poi segue. Ha un seguito questo versetto 7. Nel versetto 8, in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete i miei discepoli. Il versetto 8 ci ricorda che Dio è glorificato quando portiamo del frutto. E abbiamo visto che cosa sono questi frutti. Questi frutti fondamentalmente sono la dimora della parola nella nostra vita. Ma quando la parola dimora nella nostra vita, quando il carattere di Cristo dimora in noi, è sempre più presente nella nostra vita, sapete cosa succede? Che quello che noi preghiamo non è più quello che noi desideriamo, ma è tutto quello che porta a glorificare Dio stesso. E allora in questo modo sì che questo verso è vero, domandate tutto quello che volete e vi sarà fatto, perché domanderemo tutto quello che porta a glorificare Dio stesso, non domanderemo, però come dice Gesù in qualche altro passo, per espandere nei nostri piaceri. Quanto è distante la nostra relazione con Cristo? Vediamolo attraverso anche le nostre preghiere. Quanto siamo vicini, quanto frutto dell'immagine di Cristo c'è nella nostra vita. Vediamo quanto delle nostre preghiere sono ascoltate. Per cosa stiamo pregando? Cosa stiamo ricercando? Lo scopo di Dio per la nostra vita è quello che noi possiamo glorificare Lui. In una confessione, il catechismo di Westminster, mi sembra che sia, la prima domanda si apre: qual è lo scopo dell'uomo? E la risposta è: lo scopo dell'uomo è glorificare Dio, e questo è il fine per cui siamo stati creati. Ma vedete, quello che Dio ci dice non è il comando di un Dio capriccioso che vuole imporci dei vincoli e darci delle costrizioni nella nostra vita. Ad esempio, se Lui ci dice che dobbiamo amarci, come dice in questo testo, al versetto 12, questo è il mio comando, che vi amate gli uni e gli altri, non è che ce lo dice perché è un Dio capriccioso che sa che abbiamo dei problemi con le relazioni interpersonali e allora ci costringe ad amarci gli uni e gli altri. No, se Lui ci dice qualcosa di questo tipo è perché Lui stesso è il primo che ha amato noi. Quello che Dio ci comanda deriva dalla sua stessa natura, e questo Lui vuol vedere nella nostra vita. Noi spesso sentiamo dire: fai quello che dico, ma non fare quello che faccio. Con Dio non possiamo usare questo stesso metro, perché Dio è colui che può dire: fai quello che ti dico, perché è quello che pure faccio. Dio non ha queste distanze, come noi invece le abbiamo fra il dire e il fare. E quando obbediamo ai comandamenti di Cristo, di Dio, noi ripetiamo il suo carattere, mostriamo l'immagine di Dio nella nostra vita, e quando mostriamo questa immagine noi lo glorifichiamo, e glorificandolo noi portiamo frutto. Dobbiamo allora chiedere a Dio di allineare la nostra vita alla sua parola, e dobbiamo, non è che possiamo, dobbiamo chiedere a Dio di allineare la nostra vita alla sua parola, perché solo in questo modo le nostre preghiere saranno preghiere condite dalla sua parola. La sua parola sarà sulle nostre labbra. Quello che chiederemo non sarà quello che noi pensiamo che sia giusto, ma sarà quello che Dio stesso vuole per noi, per la nostra vita. Stiamo prendendo tempo a sufficienza per questo? Cosa ne è stato della preghiera nel 2015? Cosa ne sarà della preghiera, dell'importanza della preghiera per noi per il 2016? Io non vi dico la risposta, ma vi inviterei a riflettere alle presenze, banalmente, alle riunioni di preghiera mensili che abbiamo. Come vogliamo portare frutti, fratelli? Noi non possiamo portare il frutto, ma possiamo agevolare le attività che portano questo frutto. Che cos'è del dimorare nella parola? Che cos'è della preghiera nella nostra vita? Quale ruolo, quale funzione essa ha? E poi c'è qualche altra cosa che possiamo fare. C'è la potatura. Guardate il verso 2. Questa è un po', andiamo un po' adesso nel più duro, diciamo. Ogni tralcio che il me non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Ora, questo versetto non necessariamente la traduzione che noi abbiamo è la traduzione corretta, perché il verbo che noi troviamo con togliere qui, ogni tralcio che me non dà frutto lo toglie via, ha quattro significati nel greco. Il primo significato è quello di sollevare o prendere. Il secondo significato è quello di sollevare in senso metaforico. Alzo gli occhi, alzo la voce, questo è un altro senso metaforico di sollevare. Un terzo è quello di sollevare per portare via, e un quarto invece è quello di recidere, tagliare. I commentatori sembra che abbiano scelto quest'ultimo quarto significato nel tradurre questa parola, e l'hanno tradotta appunto come tagliare. Però, a mio modesto avviso, non è molto corretta questa traduzione, perché non si accorda molto bene anche alla progressività della cura e dell'attenzione del vignaiolo per la sua cura, per la sua vite. Perché è strano che un vignaiolo inizi con il tagliare via per poi potare. Piuttosto mi aspetterei che il vignaiolo prima di tutto sollevi il tralcio per metterlo nella condizione di poter portare frutto, e poi eventualmente potare, cioè tagliare, quello che è infruttuoso. Vedete, l'uva non è zucca, che puoi lasciarla lì per terra e comunque cresce bella, crescono queste zucche arancioni. L'uva non è così. L'uva ha bisogno di essere ventilata. Addirittura si fanno i pergolati, quelli dove vengono appese le uva, in modo che ci sia passaggio di ossigeno. L'uva deve essere esposta al sole. E il Signore ha questa attenzione. Il Signore, che è un buon vignaiolo, ha questa attenzione nei nostri confronti. Lui non è che inizia subito con la mannaia e comincia a tagliare. Lui incomincia sollevando piuttosto. Alza i tralci in modo da metterli nella condizione di essere ben esposti al sole e portare del buon frutto. E se poi è necessario, passa al metodo successivo, che sebbene la vite lo possa vivere come una privazione, come un qualcosa di doloroso, serve solo per portare molto più frutto, cioè quello di togliere le cose superflue per agevolare la crescita. Il verbo, infatti, potare, è un verbo in greco, caterizo, da cui, non so se caterizo vi suona in qualche modo, da cui deriva la parola catarsi, che è la cerimonia di purificazione. Attraverso la potatura venivano tolte dalla pianta tutte quelle cose che erano nocive alla stessa. Pensiamo a al muschio, agli insetti, ai parassiti e altre cose di questo tipo, cioè cose che potevano limitare la crescita della pianta stessa. E Dio, nei nostri confronti, che è un buon vignaiolo, attua queste strategie di potatura, che possono essere che cosa? Le cattive abitudini, le priorità disordinate, dei valori inadeguati, oppure amicizie che piuttosto che farci crescere nella relazione con Dio ci limitano e ci vincolano. E allora Dio pota, toglie via un po' di queste cose. Solo che noi siamo un po' refrattari nei confronti della potatura, perché quando inizia la potatura la cosa che noi incominciamo a pensare è: Signore, ma mi stai potando oppure mi stai uccidendo? E poi soprattutto è: ma quanto dura? Signore, ma fino a quando? Questo era anche il lamento del salmista: Signore, fino a quando? Noi abbiamo questo tipo di atteggiamento e il Signore risponde: finché è necessario. Ma c'è qualcosa di strano, perché mentre col dimorare nella parola, con la preghiera, noi non è che le reputiamo delle attività inutili, non le facciamo, ma non è che diciamo che sono inutili. Mentre la potatura: Signore, ma cosa serve questa potatura? Cioè, perché sto perdendo le amicizie? Perché sto perdendo di questo? Perché sto perdendo la mia reputazione? I miei valori, ma devo cambiare veramente? Devo comportarmi diversamente? Incominciamo a pensare a queste cose come inutilità. E poi soprattutto, mentre con la preghiera e con il dimorare nella parola ci siamo chiamati a impegnarci, con la potatura io non ho mai visto qualcuno che ti esordisce la frase dicendoci: sì, sono impegnato nella potatura, vorrei che il Signore mi potasse un pochettino. Non ho mai visto nessuno che così volentieri si sottopone alla disciplina del Signore. Cioè, quindi è un po' diverso rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso. Eppure Dio lo fa. Possiamo portare frutti attraverso questa. E possiamo fidarci del vignaiolo. Possiamo fidarci del vignaiolo perché lui sa quello che è meglio per noi. Lui sa quello che è necessario togliere. Lui sa quello che è necessario eliminare della nostra vita per avere frutti, ma soprattutto per avere più frutti, maggiori frutti. E questa è la terza cosa che possiamo fare, che possiamo ben disporci nel momento in cui la potatura vedrà nella nostra vita, senza vederla come una privazione o senza vederla come una minaccia da parte di Dio stesso o come una perdita di tempo. E se è altrettanto importante quanto il dimorare nella parola, come la preghiera, come questa cura e attenzione particolare che Dio ha per noi. E poi c'è una quarta cosa che possiamo fare, ci dice questo testo. Questo testo dice che noi possiamo avere una responsabilità contagiosa rispetto a quello che Dio fa. Guardate i versetti 15 e 16. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiedete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia. Ora, quando noi leggiamo questo versetto, siamo concentrati sul fatto che Gesù è il nostro amico, è il migliore amico. Lui è quello che ci ha chiamati amici, non ci ha chiamati servi. Ed è giusto che noi sottolineiamo questa caratteristica di Gesù nei nostri confronti. Lui è il nostro amico. Ma vi siete resi conto del motivo per cui Gesù ci definisce i suoi amici? Perché ci chiama suoi amici? È scritto lì. Egli ci chiama suoi amici perché non ci chiama più servi, perché ci ha fatto conoscere i suoi propositi. Ci ha fatto conoscere il proposito del Padre. Un servo non conosce, non ha idea di dove si sta andando. Un servo gli viene detto: fai questo, e lui lo fa. Fai quest'altro, e lui lo fa. Gesù invece a noi non ci ha trattati come servi, ci dice il testo, ma ci tratta da amici perché ci ha fatto conoscere il proposito del Padre. E qual è il proposito del Padre? Il proposito del Padre lo dice: io vi ho scelti e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Ora, se le prime attività Le prime tre attività di cui abbiamo parlato riguardano la nostra vita personale, cioè un frutto che possiamo vedere in noi. In quest'ultimo caso si parla di frutti che possiamo vedere in altri, in altre persone. Si tratta di persone che vengono contagiate con quello che noi siamo stati contagiati. Si tratta di vedere il Vangelo attivo e operante nella vita di altri, così come lo è nella nostra vita. Si tratta di vedere la parola del Signore predicata non solo nella nostra vita, ma anche nella vita di altri. Si parla del discepolato, del portare frutto in questo senso. Noi abbiamo una responsabilità, che abbiamo conosciuto Dio. E questa responsabilità porta con sé, questo privilegio porta con sé una responsabilità, che è quello di condividere il piano di Dio stesso per il mondo. E qual è il piano di Dio per il mondo? L'abbiamo visto. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo. Questo è il suo proposito, questo è il proposito anche di Giovanni. E noi adesso che abbiamo questo privilegio di essere chiamati amici e non più servi, cioè di conoscere il suo proposito, è quello di partecipare a questo suo piano. E allora arriva una nuova domanda per noi. Che cos'è per noi la missione? Che importanza ha avuto la missione per noi nel 2015? Che importanza pensiamo che dovrà avere per noi nel 2016? Abbiamo dedicato del tempo a questa? Abbiamo dedicato del tempo all'ascolto della parola? Abbiamo dedicato del tempo alla preghiera? Abbiamo dedicato del tempo alla potatura? O siamo stati attenti a quello che Dio stava facendo in noi, ci chiedeva di abbandonare in quest'anno o ci chiede di abbandonare per il prossimo? E che cosa di rispetto all'evangelizzazione, all'annuncio del Vangelo? Cosa ne faremo di questo Vangelo per il 2016? Lo terremo per noi? Non sembra questa l'indicazione della Scrittura, perché ci parla di portare frutto e portare frutto in abbondanza, ma questo frutto non deve essere un frutto che rimane nei nostri covoni. Ma è un frutto che deve andare verso fuori, verso l'esterno. Che cosa ne è della missione? Che cosa ne è della missione? Questo è il desiderio di Dio per la sua Chiesa. Questo è il desiderio di Dio per ciascuno di noi, che portiamo frutto e che portiamo frutto in abbondanza. Ci rimane da guardare un'ultima cosa, perché non è che quando affronti un testo ti concentri sulle cose semplici. Devi avere anche l'onestà di affrontare le cose che sono anche un attimino più difficili. E sembrerebbe che questo testo presenta non una pietra, ma un macigno rispetto a un tema a cui tutti noi siamo affezionati. Se uno non dimora in me, è gettato via, come il tralcio, e si secca, e questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Ora, questo verso è un problema, ed è un problema non solo per i calvinisti, cioè quelli che credono che una volta che sei salvato per sempre. Questo testo è un problema per chiunque onestamente studi la Scrittura, perché sembrerebbe che qui ci sia la possibilità di perdere la salvezza. Ci sono tre interpretazioni su questo verso, generalmente. Ve la faccio molto breve. La prima interpretazione è quella accettata dai teologi non calvinisti, i quali dicono che dobbiamo prendere alla lettera questo brano, cioè c'erano delle cose che non erano dei tralci, che arrivati a un certo punto nella loro vita hanno creduto in Cristo e sono diventati dei tralci attaccati alla vite, e che poi arrivati a un certo altro punto della loro vita non sono più dei tralci ma sono tagliati e sono buttati fuori. Quindi sembrerebbe che questo testo parli di perdere la salvezza. Bene, quando noi facciamo una scelta dobbiamo pesare e valutare anche le conseguenze delle scelte che facciamo. Cosa significa accettare questa visione? Beh, incominceremo a vedere dei grossi problemi con testi biblici che non sono così metaforici come questa storia che abbiamo letto, ma che sono molto diretti. Ad esempio, che ne sarebbe di Filippesi 1:6, dove ci viene detto che Paolo è sicuro che Dio, che ha iniziato una buona opera nella nostra vita, la porterà anche a compimento? Che cosa ne sarà di quel testo? O è vero che siamo dei tralci che rimangono per un certo periodo e poi possono essere anche tagliati, ma allora Dio non è che porterà a compimento la sua opera? Oppure pensiamo anche a Romani a Romani 8, dove ci viene detto che Paolo è sicuro che niente potrà separarci dall'amore di Cristo, ma se effettivamente possiamo essere dei tralci che arrivati a un certo punto vengono tagliati e si buttano, allora vuol dire che non è vero che non c'è nulla, ma ci può essere qualcosa che ci può far scadere dalla grazia di Dio. A mio avviso, adottare questa interpretazione significa calunniare Dio stesso. Cioè mettere in dubbio quello che è la sua natura e andare contro stesso, contro l'esperienza nostra stessa, che ci dice che noi siamo sicuri in Dio, siamo sicuri nelle sue mani. C'è una seconda interpretazione e questa è l'interpretazione di cui parlano in genere i calvinisti, che sono si parla di credenti nominali. Cioè qui ci sono dei tralci che sembrano collegati alla vite, ma che arrivati a un certo punto vengono tagliati. Non mi piace questa interpretazione, perché qua non trovo nessun riferimento di tralci che sembrano ma non lo sono. Sono dei tralci. C'è una terza allora interpretazione, che è quello che vede in questo testo non tanto il credente, ma l'opera del credente che è messa in discussione. Ricordiamoci che questo testo sta parlando di produttività, non sta parlando di salvezza. E poi anche c'è il tenore letterale dell'espressione che dice sarà buttato via come un tralcio, non dice sarà buttato via come un figlio di Dio. Si sta parlando di produttività in questo brano. E c'è un autore, Pink, il quale dice: pensiamo a Lot. Lot era fuori dalla comunione con il Signore, aveva smesso di portare frutto alla gloria di Dio, le sue opere erano state bruciate in Sodoma, ma egli stesso fu salvato. E Paolo in qualche modo, anche in Corinzi, parla di qualcosa di questo tipo, cioè di quel credente le cui opere sono bruciate come attraverso il fuoco, ma lui stesso è salvo. A mio avviso questa è l'interpretazione quella che mi soddisfa più a livello personale. Cioè questa, qui si sta parlando di produttività, non si sta parlando della salvezza. Ma allora andiamo alla conclusione. Dovremmo essere allora tutti contenti e felici del fatto che non possiamo più perdere la salvezza? Abbiamo risolto il problema? Dio ci ha salvato una volta, ci siamo salvati per sempre? Possiamo allora tranquillamente colarci da questo fatto che Dio è il buon vignaiuolo che ci cura, che ci pota, che ci fa dimorare nella tua parola e permetterci il lusso di vivere una vita infruttuosa? Questa sarebbe una bestemmia. Salvati per essere inutili? No. Lungi da noi invece questa idea, questa è follia. Potrebbe essere veramente saggia una vita infruttuosa? Una vita vissuta nell'inutilità? Ha senso essere improduttivi quando possiamo portare invece molto frutto alla gloria di Dio? Nessun vero cristiano potrà mai condividere questa visione. Quale piuttosto privilegio abbiamo di avere una relazione viva con Cristo? Quale privilegio di poter andare davanti a Lui in preghiera per portare le nostre esigenze? Quale onore di poter essere curati, potati dall'amore di Dio Padre? Quale privilegio di poter essere chiamati amici che conoscono i piani del Padre e possono collaborare per la realizzazione di quel programma? Non c'è spazio per l'infruttuosità. Sarebbe una contraddizione in termini, sarebbe che non hai conosciuto totalmente mai il Signore, non sei nemmeno un tralcio in quella vite, non un tralcio apparente, ma nemmeno un tralcio, nemmeno innestato. Non c'è la possibilità per una vita infruttuosa per un credente. Noi siamo chiamati a crescere e noi siamo chiamati a crescere a portare sempre più frutto. Che ciascuno di noi, nel nuovo anno che ci sta davanti, possa essere concentrato a dare tempo e attenzione all'ascolto della parola, che possa coltivare questa attenzione, quest'amore per la parola, che possa rivalutare la preghiera, questo strumento di comunione che abbiamo con Padre, con il Padre, che possa essere attenzione, possa essere, come dire, con le orecchie attente a capire quello che Dio ci chiama ad abbandonare, forse delle amicizie, forse delle abitudini, forse uno stile di vita, forse a rinunciare a rimetterci in regola con il nostro lavoro, a rivalutare i nostri valori, per essere più vicini a Lui, che ciascuno di noi possa rivalutare la missione ed essere un discepolo contagioso, un discepolo che viralmente diffonde il Vangelo a chi gli sta intorno. Inchiniamo il nostro capo. Signore nostro Dio, noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché tu ci dai la possibilità di dimorare in te. Signore, ti lodiamo e ti ringraziamo perché tu ci hai innestati nella vera vite. Colui che non può fallire, che non è Israele, che ha mancato di essere la vite che tu ti aspettavi che fosse. Colui, Signore, che è il compimento, la realizzazione delle promesse. Grazie per Gesù Cristo che in Lui possiamo avere la vita. Lui che ha vita in se stesso adesso può condividerla con noi. Se noi preghiamo, noi ti preghiamo che ciascuno di noi possa avere un'attenzione particolare a mantenere viva questa relazione. Signore, farci dimorare nella parola. Fa che essa continui a risiedere in noi. Fa che essa sia viva e vivente nella nostra vita. Signore, ancora esponici, Signore, alla preghiera. Signore, fa che ciascuno di noi non possa considerarla con disinteresse, come qualcosa da praticare prima di pranzo o prima di andare a dormire, ma facci avere questa sana abitudine di aprire il nostro cuore davanti a te. Signore, ancora dacci la capacità di sentire quello che tu ci dici nella tua parola, per poter modellare la nostra vita alla tua immagine. Signore, togli da noi tutte quelle cose infruttuose, il peccato che così facilmente ci avvolge, quei pesi, Signore, che ci continuiamo a trascinare dietro, sulle spalle, per poter invece correre, come ci dice l'autore degli Ebrei, correre per il premio che ci sta davanti. Signore, fa che ciascuno di noi possa essere qualcuno che porta frutto, ma non porta frutto solo per se stesso, ma che ha la generosità che così come ha ricevuto possa dare. Che la nostra, Signore, vita possa essere una vita contagiosa. Grazie, Signore, che Tu non ci chiami servi, che ci dai semplicemente degli ordini che magari non riusciamo a capire, ma che ci chiami amici perché ci hai fatti partecipi del Tuo piano. Quale onore Tu ci hai dato. Signore, fa che ciascuno di noi possa ricambiare quell'onore portandoti la gloria che Ti è dovuta. Nel nome di Gesù noi Ti preghiamo, il nostro Signore. Amen.